Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Bentrovati, Messico e bufale, Marco De Lindemann, e oggi vi parlo di una serie di false notizie, bufale, interpretazioni fantasiose, spiritose, invenzioni, busie, come diceva Arlecchino, l'Arlecchino di Goldoni, e tutte necessariamente, direi inevitabilmente, in tema vaccini e dintorni. Allora, cominciamo col dire questa cosa a livello generale. Si nota nell'opinione pubblica, attraverso alcuni strumenti, alcuni fenomeni spia, che la campagna di disinformazione e diffusione della paura, questa sì è una campagna di terrore, quella operata, intendo dire, dagli antivaccinisti, o anche dagli antivaccinisti dell'ultima ora, non della prima ora, cioè quelli che confondono la questione pandemia con un argomento di lotta politica, il che purtroppo fa danni. Rientreremmo, se non ci fosse questo danno, nell'opinione pubblica, altrimenti nella libertà di opinione, sacrosanta e sancita dalla Costituzione, che peraltro molti di questi signori combattono e contraddicono con le loro posizioni politico-ideologiche. Ora, di che cosa parlo? Degli effetti sull'opinione pubblica di certe campagne abbastanza terroristiche, ossia, vado a essere più specifico, ci sono sondaggi che misurano fra il 35% e il 40% di popolazione italiana il timore, il dubbio, l'incertezza, anche senza esprimere posizioni ideologicamente antivacciniste, ma di dubbio sulla sicurezza dei vaccini in generale e in particolare dei vaccini contro il SARS-CoV-2, agente patogeno della malattia Covid. Questo che cosa ci dice? Ci dice che un forte successo di questa campagna, anzi anche senza arruolare queste persone nelle schiere dell'antivaccinismo militante, si vede chiaramente che in molte persone è stata inculcata l'associazione tra la parola vaccino e la parola rischio, oppure pericolo, oppure incertezza o mancanza di sicurezza. Cosa che per uno come me, che viene fa parte anzi di una di quelle generazioni che hanno passato gli Anta da un tem certo tempo, risultava fino a pochi anni fa impensabile, perché queste posizioni erano limitate a pochi estremisti. Del resto l'estremismo fa parte della cultura umana, e fa parte della disposizione mentale o psicologica, o è un'espressione di disagio. Si possono dire tante cose e ci potremmo stare ore e ore su questo tema, ma era comunque confinata appunto a pochi intimi. Oggi, senza, ripeto, arruolare queste persone a forza nella schiera degli antivaccinisti, abbiamo questo abbinamento una volta impensabile, perché a quelli dalla mia generazione ad andare indietro, la parola vaccino faceva pensare automaticamente a Sabin, tanti scienziati e ricercatori che hanno debellato malattie storiche che nei secoli hanno fatto milioni di morti. Oggi molte persone abbinano questa parola al concetto di pericolo. Complimenti ai signori antivaccinisti, perché è un risultato comunque culturalmente importante, con cui il resto del mondo deve fare i conti. Un altro segno di questo successo, che bisogna purtroppo riconoscere, lo dico dal fronte dei razionalisti, e quindi lo dico con rammarico, è un altro segno. Il New York Times, prestigiosa testata giornalistica americana, è stato costretto, è una notizia di pochi giorni fa, costretto dai fatti, a pubblicare un post sul proprio sito per smentire una cosa che magari ai più sembra ovvia, ma è una cosa che è stata necessario smentire, che i vaccini non contengono alcun microchip. Anche questo è un segno dei tempi. Mala tempora currunt, dicevano gli antichi romani, ma in versione però moderna, però il detto vale sempre. E cominciamo a vedere alcuni esempi concreti di quanto circola sul web riguardo appunto il tema del giorno, vaccini e dintorni. Allora, su diversi siti viene pubblicato un post che parla della paralisi di Bell e la mette in correlazione con un vaccino, in particolare con il vaccino Pfizer contro il Covid-19. Che cos'è la paralisi di Bell? La paralisi di Bell è una contrazione indotta dal malfunzionamento del nervo facciale, e questa è un tipo di paralisi solitamente transitoria che produce una strana smorfia di un angolo della bocca, per cui praticamente si riesce a controllarne soltanto una metà, un lato, ecco, un lato della bocca. È una paralisi solitamente transitoria, cioè tende a guarire spontaneamente senza nessun tipo di cura, e in questo posto viene messa in relazione al vaccino. Peccato che è pur vero che ci sono stati da 1 a 4 casi su 10.000 vaccinati che si possono mettere in relazione a una conseguenza del vaccino. Attenzione, non solo questo vaccino, ma ogni vaccino. Ogni vaccino ha questa casistica. E si parla di qualsiasi vaccino, intendo dire non solo qualsiasi vaccino contro il Covid-19, ma qualsiasi vaccino contro qualsiasi agente patogeno. E fra l'altro questa viene accompagnata con delle fotografie, questo post viene accompagnato con delle fotografie che sono di archivio, quindi non si riferiscono a volti di persone che siano state sottoposte a questo o altro vaccino contro il Covid-19. In poche parole, si tratta di una manipolazione, di una verità, attenzione, di una verità, ma di una verità non dimensionata in maniera un po' furbesca, ecco. C'è poi sui media, viene riportata la notizia di reazioni allergiche al vaccino al vaccino Pfizer. In realtà quello che va detto è che ogni vaccino e ogni farmaco letteralmente venduto in farmacia ha delle reazioni allergiche. L'importante è quantificarle, sia nella gravità ma soprattutto nell'incidenza, perché se come è vero che se è vero come è vero che su 1 milione di somministrazioni una persona ha avuto una reazione allergica, allora dovremmo preoccuparci anche per tutte le reazioni allergiche registrate nella storia della farmacopea ufficiale, anche per i comuni antipiretici, in parole povere aspirina e dintorni e tutte le molecole analoghe, oppure per le anestesie. Allora cosa facciamo? Non curiamo più il mal di testa o non facciamo più anestesie per gli interventi chirurgici? Mi sembra un po' estremo come posizione, come dire. Poi c'è anche la notizia alquanto manipolata di 6 morti a causa del vaccino Pfizer. Ora, i morti sono 6, ma 4 di questi 6 durante la sperimentazione del vaccino Pfizer hanno avuto il placebo. Difficile dimostrare un rapporto causa-effetto. Gli altri due. Uno è morto di infarto 2 mesi dopo l'ultima somministrazione, quindi un po' in ritardo si è accorto di avere fatto il vaccino e mi sembra abbastanza discutibile mettere in relazione questi due eventi, vaccino e infarto dopo 2 mesi. Un altro soffriva di arteriosclerosi e è morto 3 giorni dopo la somministrazione. Sono 2 su 22.000 persone. Mi sembra quantomeno avventuroso questi due metterli in relazione con la somministrazione del vaccino. Un'altra cosa che voglio riportare, sempre elencando falsi, manipolazioni e piacevolezze del genere. E questo si trova sia su vari siti specializzati tra virgolette, specializzati in bufale, e sia su post in Facebook. Abbiamo questo personaggio canadese, pardon, che si chiama Roger Hodgkinson, è definito patologo, è un medico, attenzione, patologo nella accezione anglosassone del termine, è specialista in aspetti legali e di patologia clinica. E con riferimento a situazioni di pertinenza legale. In effetti, questo signore medico è titolare di una società di consulenza legale, non è consulente ufficiale del governo canadese, non produce nulla che sia, e né tantomeno nulla che sia legato al Covid-19, ma tuttavia viene presentato come un esperto di Covid-19 e viene estrapolata una sua dichiarazione e divulgata con dovizia di mezzi e di enfasi. Naturalmente da parte di siti e personaggi antivaccinisti, una sua dichiarazione in cui in buona sostanza il succo è non c'è il Covid-19. Non è così. Ecco, a parte il fatto che non è così, soprattutto questo signore non è né un virologo, né un epidemiologo, né un esperto in materia, né un terapeuta in attività, né una persona particolarmente titolata a produrre pareri al riguardo, oltre al fatto della laurea in medicina, peraltro di fatto non esercitata. Abbiamo una piccola pausa e tra poco un'altra lista di piacevolezze analoghe a queste. State qui. ancora vaccini e bufala da sbufalare in un lampo. Il consiglio d'amministrazione della Pfizer vede 16 dimissioni in 2 giorni, recita un post antivaccinista che ovviamente, dato che la Pfizer è l'azienda che ha fatto il primo vaccino anti-Covid, diventa un bersaglio. Peccato che nel consiglio d'amministrazione della Pfizer i consiglieri non siano 16 ma sono 12 e incidentalmente non si è dimesso nessuno. Fra l'altro, una cosetta, la Pfizer è un'azienda quotata in borsa, pare in diverse borse per il mondo, ed alquanto improbabile che una eventuale e fantomatica dimissione di massa del suo consiglio d'amministrazione rimanga senza eco sulle fonti di informazioni di tutto il mondo. Ecco, quindi ecco, diciamo che questa è già sbugiardata in un lampo. Altra cosa, Catena di Sant'Antonio, la forma più pervasiva di bufala. Questa catena recita: il capo della Pfizer, sì, Pfizer, scritto proprio Pfizer senza R finale, non fa il vaccino perché una sua dipendente, dopo averlo fatto, è svenuta. Oh, che stupore, stupore generale. Peccato che la persona a cui si riferisce questa catena non fosse una dipendente della Pfizer, o Pfizer per meglio dire, con la R finale, ma era una infermiera inglese. Questa infermiera inglese, lo avete letto su vari organi di stampa, è svenuta durante la somministrazione del vaccino o nei minuti immediatamente successivi. Però è svenuta perché soffre di sindrome vagale. La sindrome vagale è quella cosa che, l'avete mai sentito, uno vede un ago e sviene, oppure un ago da siringa e sviene, oppure gli fanno un prelievo di una goccia di sangue dal dito e sviene. O avevo un precedente in famiglia per cui l'ho visto avvenire di persona. Si chiama sindrome vagale. Qualsiasi cosa fai o non fai o stai per fare a questo soggetto, quello sviene. Ok, allora quindi questa catena di Sant'Antonio dice che il capo, sarebbe in realtà il CEO, vale a dire l'amministratore delegato. Di solito le aziende, più che un capo, hanno un amministratore delegato. Non fa il vaccino per via di questo svenimento. Ora, questa cosa è ridicola non solo perché abbiamo visto la sindrome vagale che effetto fa, ma anche perché nemmeno il capo della Pfizer può decidere di prelevarsi una fiala dal magazzino e farsela iniettare, ossia non decide lui quando il vaccino si somministra, lo decidono i sistemi sanitari nazionali in base a un'ovvia scala di precedenze e priorità che sono pianificate. E quindi non è lui che può decidere quando si fa somministrare il vaccino. E anche questa piuttosto ridicola. Poi ce n'è una per il vaccino Moderna. Un prete che si è fatto iniettare il vaccino durante la fase 3 della sperimentazione del vaccino Moderna, morto per arresto cardiaco. così che questo post mette in relazione decesso e somministrazione del vaccino. Questo post omette un dettaglio non proprio trascurabile, che erano passati 2 mesi dalla seconda iniezione e che non mi sembra proprio un dettaglio trascurabile. Ce n'è ancora poi. Vari post, vari articoli, video, eccetera, che cercano di terrorizzare dicendo che i vaccini a mRNA, come il vaccino Moderna e il vaccino Pfizer, sono suscettibili di modificare il genoma cellulare. Praticamente ti fanno diventare, che ne so, un pollo o giù di lì. Ecco. Perché questo non è possibile? Perché basta sapere che cosa fa l'RNA messaggero o mRNA, che si voglia. Nella cellula l'RNA messaggero è quello che porta istruzioni dal DNA agli organelli della cellula per dare ordini di attuazione di un determinato programma scritto dentro la molecola di DNA. Ossia, non crea apporti al DNA stesso, quindi non può alterarne le istruzioni. E questo taglia la testa al toro a questa che è una vera e propria forma di terrorismo, in cui si definisce questo tipo di vaccini come terapie genetiche o geniche non lo sono. Allora, poi c'è anche ancora di interessante, c'è il famoso ormai famigerato sito denominato Il Popolo delle Mamme. Il popolo delle mamme che produce diciamo, veri post di disinformazione, in particolare sull'uso delle mascherine. Ora, pur comprendendo tutta la possibile ansia protettiva, rimane il problema che i pochissimi casi di eventi di una qualche significatività legati all'uso delle mascherine sono appunto legati a situazioni particolari, a patologie respiratorie o allergiche o asmatiche importanti, pregresse e soprattutto numericamente irrilevanti, totalmente irrilevanti. Per cui definire questo rischio come un rischio elevato è un po' come dire che siccome una persona al mondo è morta dopo aver preso l'aspirina, che è successo, eh? È successo. Non vuol dire che chiunque prenda l'aspirina muore. E siamo sullo stesso livello, diciamo. Chiudo con un avviso di pubblica utilità. Attenzione, app relativa al cashback di Stato. Ce n'è una ufficiale che si chiama Io e ha lo sfondo blu, e ce ne sono tante. Ah, ed è gratuita, tra l'altro. E ce ne sono tante che non solo si fanno pagare cifre irrisorie, eccetera, ma non producono l'effetto promesso, ossia lo sconto del 10%, sugli acquisti effettuati con carta di credito o bancomat, ma sono anche un po' pericolosetti, nel senso che state dando i vostri, dei vostri dati alquanto sensibili a un soggetto che non si sa perché ve li chiede e che cosa ne fa. Di certo non vi fa guadagnare quello famoso sconto del 10%. Quindi attenzione a quello che alle app che scaricate, perché ce ne sono di molte fasulle. L'unica e sola ufficiale è quella che vi ho detto, che si chiama Io e che ha lo sfondo blu. Attenzione. E con questo ci salutiamo. Alla prossima, ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.